predisposizione, capirai dopo. Gesù aveva parlato di pane vero, di pane della vita o pane vivo che dura per la vita eterna. Aveva parlato di questo, capitolo 6 di Giovanni. Abbiamo visto che è davvero un mistero della fede, cioè un disegno di Dio. Un disegno di Dio e come pare va prima di tutto creduto, prima che capito, prima creduto, perché solo chi crede dopo può anche, per grazia del Signore, comprendere. È un dono di Dio. Quindi prima che capito deve essere accolto. Un dono lo si accoglie e dopo si guarda che cos'è. Di solito fate così anche voi. Quando mi fate un regalo me lo portate bene in un cartello e io lo apro solo dopo che l'ho accolto. Mentre prima non so cos'è. Prima lo si accoglie. Dopo abbiamo visto come la manna nutriva il popolo benché nessuno sapesse che cos'era. Cos'è? Si chiedevano, però intanto nutriva lo stesso e vivevano di quello, anche se non sapevano cos'era. Nel deserto anche le quaglie sono arrivate, nessuno sapeva da dove venivano, eppure intanto se mangiavano, se ne nutrivano. L'agnello, anche l'agnello, nutriva e univa il popolo. E proprio per via dell'obbedienza della gente nel mangiare l'agnello in quel determinato modo e in quella data. Così anche noi attendiamo e accogliamo il pane della vita, lo mangiamo, anche se rimane ancora per noi un mistero. È un dono che ci mette in comunione, in unità, anche se non sappiamo come. Rimane per noi un dono di Dio e quindi non del tutto comprensibile dalla nostra mente. Per cui ogni volta che lo celebriamo, il sacerdote lo presenta dicendo mistero della fede. È un mistero del nostro affidarsi a Dio. Di per sé il termine mistero non vuol dire misterioso, vuol dire che è di Dio. Però essendo di Dio è anche più grande di noi. Ed essendo più grande di noi è vero che ha anche qualche cosa che rimane sempre, diciamo così, misterioso. Pietro, concludendo quel discorso riferito da Giovanni al capitolo 6, Pietro diceva così: noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E dice giustamente, prima creduto, dopo conosciuto. Abbiamo creduto e dopo conosciuto. Per questo restiamo con te, che tu solo hai parole di vita eterna. Ricordate quelle parole dell'Apostolo. Ed è proprio a lui che Gesù si rivolge durante l'ultima cena per dirgli: capirai dopo. Siamo al capitolo 13 sempre del Vangelo secondo Giovanni. Gesù sta per celebrare la cena pasquale ed è l'ultima volta che Gesù lo fa. Quindi vuole preparare i suoi a celebrarla in modo particolare, in modo, possiamo dire, anche particolarmente solenne, che resti loro impresso, vuole prepararli a comprenderne il significato, ma anche, soprattutto, ad essere pronti alle conseguenze. Celebrare la cena pasquale vuol dire, dopo, essere pronti alle conseguenze che può avere la cena pasquale, che vedremo. Dalle parole, dai gesti che Gesù compie, che Gesù pronuncia in questa occasione, vediamo quale deve essere e qual è la predisposizione necessaria per celebrare la sua cena e per essere in comunione con Lui. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Vedete con quale meticolosità l'Evangelista si presenta ogni singolo movimento di Gesù. Quindi vuol dire che tutto ha grande importanza. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Tutti questi gesti precedono il mangiare la cena. È la cena che è importante. Per questo diventano importanti anche tutti questi momenti che la preparano, tutte queste azioni che Gesù compie. La cena è importante perché cambierà la storia, cambierà la vita dei discepoli e cambierà molto nella storia degli uomini. Per questo chi la celebra deve essere preparato in modo particolare. Venne da Simon Pietro e gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Che cosa avrà capito Pietro? Che significato poteva avere per lui il gesto di Gesù? Che cosa poteva pensare Pietro in quel momento? Quello che io faccio, dice Gesù, non lo sai adesso. Tu ora non lo capisci, ma lo comprenderai dopo queste cose. Lo capirai dopo. Allora anche noi ci possiamo domandare: quello che Gesù fa, gli dice, quello che io faccio, quello che sta facendo, che fa Gesù, a che cosa si riferisce Gesù? A lavare i piedi o a tutta la cena? Probabilmente in quel momento lì è lavare i piedi. Lo capirai dopo queste cose. Dopo quali cose? Dopo la cena? O appena finito di lavarglieli? O dopo i fatti tutti della passione e dopo la risurrezione? L'Evangelista non lo specifica, Gesù nemmeno lo specifica a Pietro. Quindi noi possiamo pensare tante cose. Giovanni racconta solo questo fatto della lavanda dei piedi. poi racconterà anche vari discorsi che Gesù ha fatto durante la cena, però non racconta la benedizione sul pane e sul vino, con le parole che sono rimaste nella nostra, nella tradizione e che noi continuiamo a celebrare. Giovanni è l'unico degli evangelisti che non racconta questi particolari della cena. Perché ci chiediamo? Forse pensava che per i cristiani era già tutto chiaro e già trasmesso, perché tutte le comunità celebravano l'Eucarestia, quindi non occorreva ripeterglielo? O forse Giovanni conosceva gli altri Vangeli e sapeva che l'avevano raccontato loro e quindi non occorreva ripeterlo? Oppure non voleva mettere in pubblico i segreti dei cristiani, questi misteri così belli della fede, perché non fossero derisi dai pagani? Non lo sappiamo qual è il motivo per cui Gesù non racconta, ma per cui Giovanni non racconta questi, l'istituzione dell'Eucarestia. Ma quello che Giovanni racconta è importante, perché ci dice quali devono essere le disposizioni per celebrare la cena del Signore, per vivere quindi il comandamento nuovo. Si alzò da tavola, depose le sue vesti, preso un panno se lo cinse, butta acqua nel catino, cominciò a lavare i piedi e asciugarli. Gesù fa tutte queste cose. E Pietro e gli altri discepoli devono avere l'umiltà di vedere, senza capire cosa sta facendo Gesù. Devono avere l'umiltà di lasciarsi amare da Lui, di lasciarsi servire dal Signore. Quindi di non essere i protagonisti della propria salvezza, ma di lasciare che Gesù faccia lui. È necessaria l'umiltà di riconoscere di aver bisogno di purificazione, di essere sporchi quindi. Certamente i piedi dei discepoli erano sporchi perché avevano camminato per le strade di Gerusalemme, che in quei giorni erano particolarmente insudicate dal gran numero di pellegrini che c'era in città, e tutti, ogni famiglia con un agnello, il quale non domandava il permesso per certe sue cose. Allora, naturalmente, tutti sporchi, e Gesù lava i piedi perché è necessario, quindi bisogna avere l'umiltà di sapere che è necessaria la purificazione prima di celebrare l'Eucaristia, l'umiltà anche di compiere dei gesti la cui comprensione verrà dopo, un po' come i bambini che non capiscono ma fanno lo stesso perché gliel'ha detto la mamma, così i discepoli fanno, si lasciano fare perché l'ha detto Gesù. Umiltà dei bambini, tutta questa umiltà è necessaria per poter celebrare la Pasqua del Signore. I piedi devono essere puri per poter mangiare poi con le mani, ma deve essere pure tutto, tutta la persona. Per mangiare il pane di Gesù tutto deve essere mondo e non solo le mani. C'è un altro particolare, un altro significato, non è solo una pulizia, una purificazione, ma questo gesto che Gesù compie evoca un altro gesto importante. Alle vittime che venivano portate nel Tempio per essere sacrificate, i sacerdoti prima di tutto lavavano le zampe, prima di mettere questi animali sull'altare per essere bruciati, per essere cioè consacrati a Dio. Allora, i discepoli di Gesù sono delle vittime. Gesù li tratta come gli agnelli che vengono messi sull'altare, vengono offerti a Dio. Nella preghiera dopo, nella preghiera che Gesù farà di fronte ai discepoli, dirà proprio così: Padre, consacrali nella verità. Vuole che siano consacrati, quindi che Dio stesso li accolga come sacrificio. E perciò ecco che Lui li prepara, lava i piedi, Lui, sommo sacerdote, lava i piedi a coloro che saranno le vittime offerte in sacrificio. Consacrali nella verità. Se i discepoli mangiano poi quel pane, divengono un tutt'uno con Gesù che si offre. Gesù dirà sempre in quella preghiera: per loro io consacro me. Io consacro me stesso. Gesù si offre. Lui sa che torna al Padre, l'abbiamo sentito anche prima. Quindi i discepoli stanno per offrirsi, per essere consacrati. Diventano, mangiando quel pane, bevendo quel vino sui quali Gesù pronuncerà le sue parole, diventano anch'essi un'offerta al Padre. Gesù, il Maestro e il Signore, si offre a Dio. E si offrono con Lui anche tutti quelli che mangeranno del suo corpo e daranno del suo sangue. Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, ha detto Gesù anche a Pietro. Mi seguirai più tardi. Intanto Gesù lo prepara perché lo possa seguire più tardi, perché anche lui possa offrirsi, sacrificarsi al Padre. Quindi Gesù li prepara per l'offerta perché essi poi si offrano. Mangiare il pane e il suo corpo, bere il vino suo sangue, comporta essere in comunione piena con Gesù, essere uniti a Lui nell'offrirsi al Padre. E questo avverrà anche nell'obbedienza a quel comandamento nuovo che Gesù dà adesso, glielo dà con le parole dopo averglielo dato anche con l'esempio. Perché certamente il fatto che Gesù, il Maestro e il Signore, ha lavato i piedi rimane anche un grosso esempio, esempio di amore, di un amore che si umilia per amare. a Pietro disse che se non ti laverò non avrai parte con me, quindi devi accettare il mio amore per essere in comunione con me, devi lasciarti amare. Ma poi gli dirà anche: questo l'ho fatto come esempio perché facciate anche voi come ho fatto io. Quindi non solo lasciarsi amare, anche amare con un amore che ci fa piegare le ginocchia davanti al fratello. Quindi mangiare il corpo e bere il sangue di Gesù comporta essere in comunione con Lui. E questo avverrà appunto anche, si realizzerà anche nell'amore reciproco tra i discepoli, di cui saranno capaci non perché lo vogliono, ma perché mangeranno. E dopo che avranno mangiato il corpo e bevuto il sangue del Signore, che saranno capaci di lasciarsi amare e di amare, di esercitare l'amore reciproco tra di loro. La cena che Gesù sta per donare ai discepoli diventa il nutrimento che li rende capaci di vivere il comandamento nuovo, di amarsi gli uni gli altri. Senza quel nutrimento e senza quella bevanda, certamente non ci riuscirebbero. Se non ti lavo, non avrai parte o non avrai sorte con me, cioè non avrai comunione con me se non ti lavo. Ecco quindi l'importanza di questo lasciarsi purificare, lasciarsi lavare da Gesù. È purificazione che ci mette in comunione con Lui, perché ci prepara ad essere sacrificati con Lui, ad essere donati insieme con Lui al Padre. San Paolo, che vivendo l'Eucaristia in maniera profonda ha capito, specifica anche lui, e quando anche gli racconta l'istituzione dell'Eucaristia nella prima Corinzi 11, dice anzitutto che i cristiani credenti devono essere purificati soprattutto dalle divisioni, altrimenti non si può celebrare la cena del Signore, o la si celebra proprio con danno. Essere purificati dalle divisioni, altrimenti non è vivo il comandamento nuovo, l'amore di uni per gli altri. Se ci sono le divisioni, quel comandamento non lo si vede, non è vissuto. La purificazione quindi da tutta quest'opera del divisore, da tutto il male, da tutto il peccato che divide, ecco, questo è necessario per poter celebrare. Quindi quel capirai dopo si è realizzato, la Chiesa ha capito e lo sta comprendendo la Chiesa, che è necessario lasciarsi purificare per poter vivere l'amore reciproco, il comandamento nuovo, e perché quindi quel pane e quel vino che ci vengono dalle mani di Gesù portino tutto il loro frutto nella nostra vita. San Paolo dirà ancora che non si può celebrare questo mistero in modo indegno. E il modo indegno qual è? È quello di chi pensa ognuno per sé. Voi mangiate prima o bevete prima fino a ubriacarvi, invece di pensare ognuno per sé non è una preparazione all'Eucarestia e non è un segno che siamo capaci di viverla, di celebrarla, e non è un segno che l'abbiamo già celebrata, il pensare ognuno per sé. Quando ognuno pensa per sé, non riconosce il corpo del Signore, perché il corpo del Signore è un'offerta, è un sacrificio, è un dono di sé. E chi partecipa deve prepararsi quindi al dono di sé. Perciò dice Paolo, affettatevi, per poter condividere con gli altri tutti i vostri doni. Ecco quindi la predisposizione a celebrare degnamente l'Eucaristia è questa, quella che Gesù compie con tutti quei piccoli gesti che dicono la sua cura e l'importanza che lui stesso dava a quel lavare i piedi ai suoi, per poter dar loro il comandamento nuovo. E sia il lavare i piedi sia il comandamento nuovo esprimono quello che realizza poi l'Eucaristia che si celebra e che Giovanni non racconta. Ecco, noi ringraziamo il Signore che Lui stesso ci prepara. Lui stesso vuole prepararci. Per questo noi ogni volta quando celebriamo l'Eucaristia ci avviciniamo a Lui per lasciarci purificare. Qualche volta celebriamo il sacramento della penitenza, della riconciliazione, perché qualche volta i nostri piedi sono un po' più sporchi del solito. Ci avviciniamo a Gesù stesso perché ci lavi i piedi. Capire o non capire è secondario, si capisce dopo. Dopo che Gesù ci ha lavato i piedi, capiamo, perché sentiamo la gioia di quel suo gesto di umiltà e di quel suo, diremmo, perdono. Dopo che abbiamo celebrato l'Eucaristia, capiamo perché era necessario accostarci ad essa con un animo libero da tutti i nostri peccati, da tutte le nostre infedeltà. Dopo che abbiamo considerato e contemplato la passione del Signore e la sua morte, allora comprendiamo che per essere uniti a Lui c'è proprio bisogno di lasciarci amare da Lui, lasciarci lavare e purificare. E anche per poter amare i fratelli e lasciarsi amare da loro è necessario avere un cuore libero da noi stessi, dal nostro orgoglio che ci rovina i rapporti. È possibile essere in comunione non solo con Gesù ma anche con i fratelli, è possibile essere in comunione con loro quando non ci sono peccati che pesano sulla nostra coscienza, sulla nostra memoria, sul nostro cuore. Ecco, quindi la predisposizione principale a celebrare l'Eucaristia è questa: lasciarci amare, lasciarci purificare da Gesù stesso. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.